domenica scorsa è stato Giovanni il Battista, protagonista indiscussa di Oggi e Maria, vergine e madre. Ed è logico, se l'avvento vuol dire attesa, Maria è l'attesa in persona. Dentro di lei è capitato quel mistero che capita in ogni donna quando aspetta un bambino. Quell'esperienza potente, straordinaria, formidabile, carica di sogni, di paure, di speranze, di dialoghi. Allora, se vogliamo capire il Natale cristiano, dobbiamo chiederlo a Maria. E Maria ci insegna che il cuore del Natale è un nome, è un volto, è un bambino, Gesù di Nazareth. Qualcosa di incredibile. Dio si è fatto uomo, si è fatto bambino. Allora, in questa domenica, dopo l'eccome di Maria, il Signore attende da tutti noi presenti a questa Eucaristia il nostro sì, il nostro ecco, il sì della libertà, il sì del cuore, il sì della vita, il sì della libertà. E Dio aspetta sempre ciascuno di noi, ogni giorno, ogni Natale, è paziente perché ci ama pazzamente. E provate a pensare cosa prova Dio, cosa ha provato Dio in questi secoli, dopo che Gesù è venuto in mezzo a noi. Quante volte tanta gente del mondo ha detto: io non ci sto, io non voglio camminare con te. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Non c'era posto per loro nell'albergo, nelle varie case. Ecco, Dio viene, Dio ha questa malattia inguaribile che l'amore per l'uomo, e l'uomo non ci sta, non capisce il dono di Dio e va per conto suo. E Dio è questo amante malinconico che dà tutto e aspetta la risposta lentamente, pazientemente, perché ci ama in maniera molto profonda. E chissà perché l'uomo, la donna, ciascuno di noi lascia questa sorgente d'acqua viva che è Dio e va nelle pozzanghere, si perde nelle pozzanghere e non vuole dare Dio la propria libertà, e la scelta donandoli ad idoli o a potenti del momento. Questa è la cosa più importante, proprio in questa domenica, l'ultima, proprio che precede il Natale, è il sì della libertà. Signore, io voglio camminare con te, liberamente, mi fido di te. E questo sì della libertà deve essere il sì del cuore. Molti credono in Dio, pochi amano Dio. Tanti cristiani sono dei praticanti, vengono a messa la domenica, ci sono, ma non amano Dio, non camminano con Dio. Dio non è un amore, non è un tu, non è un affetto, non è un amore grande che ci accompagna giorno per giorno nel nostro cammino. Ha detto questa cosa in maniera appassionata il nostro Papa Benedetto XVI. Ha detto: non abbiate paura di Cristo, egli non toglie nulla e dona tutto. Chi si dona a lui riceve il centuplo. Sì, aprite, spalancate le porte a Cristo e troverete la vera vita. E poi il sì della nostra vita, il sì della libertà: ci sto. Il sì del cuore: ti voglio bene. Se diciamo a Natale a Gesù ti voglio bene, il Natale passerà in vano. E poi il sì della vita. Maria ci insegna questo, che Dio vuole la vita. E vuole la vita, una vita infiammata, potente, nella gioia e nel dolore. Basta guardare la vita di Maria. Fate pensare, questa ragazza, 13enne, 14enne, non si sa, voleva fare una famiglia normale col suo Giuseppe. E che vita ha fatto? Si è trovata ragazza madre. Noi siamo abituati al Vangelo, leggiamo tutto e pensiamo tutto sia facile, perché una ragazza madre. Fate pensare a casa vostra, se vostra figlia vi dice: sono incinta a 14 anni. Come cambia radicalmente la vostra vita? Quella sera, quella notte, i giorni successivi, cosa capita in quella famiglia e dentro di voi? E questa ragazza madre non soltanto ha questa grandissima difficoltà iniziale, ma per 30 anni a che fare con questo personaggio di nome Gesù. Notate, un ebreo, non è poco, un ebreo, che lì in casa non si muove, c'è il mondo da salvare, Ma hanno detto che Dio è stato in casa fara per 30 anni. Oggi diremmo un bamboccione, lì, proprio lì. E poi quando comincia a girare per la Palestina, un sacco di disastri, affronto tutti. C'è gente che ama, vite che fioriscono, miracoli, ma i potenti di allora, gli scribi, i farisei, i sacerdoti, sono tutti contro di lui. Ed è visto come un malfattore, un bestemmiatore, lui che è Dio. Questo bestemmia Dio e viene crocifisso. E dice Maria, una mamma. Capite che storia è? Che sì, eroico è stato, fatto di tantissimi sì. Forse capite come è importante allora anche per ciascuno di noi capire questo terzo passaggio, libertà, cuore, vita. Occorre lasciarsi amare da Dio, occorre lasciare sedurre, lasciare che Dio colori, scolpisca la nostra vita, occorre che la nostra vita viva questa presenza e canti questa appartenenza. Quanti cristiani vivono questa presenza di Gesù e questa appartenenza, cioè la gioia di essere abitati da Dio. Questa è Maria e questo è cristiano. Chi di noi ci pensa che il nostro corpo è tempio di Dio, dello Spirito Santo? E allora, siccome questo può rimanere un pochino etereo, un po' così nebuloso, uno dice sì, ho capito, la libertà, come sempre, la vita, l'amore, eccetera. Ora, concretamente, propongo 3 piste a ciascuno di voi per il vostro cammino in questa settimana. Chi già ha percorso queste piste, va bene. Chi invece deve ancora percorrere, si mette in cammino. La prima pista, il presepio. Fermarsi davanti al presepio. Fare il presepio. Chi dice non ho tempo di fare il presepio, sono anziana, sono a casa da solo, come mi serve il presepio, deve assolutamente fare il presepio. C'era un uomo, dice un testo che ho trovato, un amico che diceva che mai aveva tempo, mai, sempre occupato, non aveva tempo per cantare una canzone, di dare un aiuto, tempo per amare, tempo per donare. E questo tipo di sequenza finisce così. D'ora in poi il mio amico avrà tanto tempo, tempo a non finire. Oggi è morto, il mio amico sempre occupato, adesso avrà tempo. Ecco, forse vale la pena che anche noi abbiamo tempo per stare davanti al presepio, guardare il presepio, lasciarsi guardare, il presepio parlerà. Forse qualche minuto meno nei negozi, qualche minuto in più davanti al presepio, qualcosa capiterà dentro di noi. Quindi fare il presepio, guardare il presepio, lasciarsi guardare dal presepio. Secondo punto, la confessione o riconciliazione. In questa settimana, ma anche nei prossimi giorni, non conta, conta che uno si confessi profondamente attorno a Natale, attorno a Pasqua, attorno al suo matrimonio, al suo compleanno. Queste grandi tappe della vita e dell'anno liturgico vanno fermate con la confessione. Ma una confessione da cristiani, perché molti si confessano ancora sui 10 comandamenti che ha a che fare con il popolo ebraico, con il Primo Testamento, con l'Antico Testamento. E per molta gente la confessione è un bucato. Uno dice peccati, c'è un bel lavaggio a secco, magari gratuito, e uno va a casa così via. La confessione va fatta specialmente sui peccati di omissione, dove omissione vuol dire le cose non fatte, il bene non fatto, l'amore non donato, la preghiera non vissuta fino in fondo. Questa è la confessione. Si confessa sul Vangelo e su questa voglia di una vita nuova. La confessione deve essere più che un bucato, deve essere una rampa di lancio, un cammino. Adesso dai, esco di qua e devo cambiare questa cosa, devo fare quest'altra cosa. Confessione uguale progetto, uguale proposito, cioè futuro. Devo amare di più, essere di più, come marito, come moglie, come nonno, come prete. Questo mettersi in cammino, questa è la confessione, abitati da Dio, e perché Dio sia il presente del mondo anche grazie a noi. E l'ultima cosa che ho notato per voi è la carità. La carità intesa come atteggiamento, la carità intesa come gesto. Atteggiamento vuol dire la capacità di creare legami. Cioè, questo è il cristiano. Credo che è capace di legarmi, il legame con Dio, il legame col prossimo, cioè dove c'è un cristiano nel condominio, al lavoro, dappertutto, ecco c'è uno che crea legami. Questo è la fede, questa è la carità. Invece molte volte noi cristiani, anche nelle parrocchie, creiamo divisione, facciamo gruppi chiusi ed è peggio per noi ed è peggio anche per gli altri. Quindi la carità intesa come una cosa di grande, cambiare il mondo, la solidarietà, la capacità di creare dei legami belli, autentici, giusti, positivi, pieni di speranza e di giustizia verso gli altri. Poi qualche atto concreto di carità, gesti, secondo le possibilità che abbiamo, è Natale. Occorre avere il coraggio di qualche gesto forte di carità. Può essere una telefonata, può essere andare all'ospedale a trovare un amico all'ospedale, può essere un dono economico, può essere un biglietto, può essere un perdono, dipende ciascuno di avere dei cammini personali, ma non si può non donare a Natale. E notate bene che però non basta una bontà di Natale, questa è cipriata di bontà, occorre la bontà prima di Natale e dopo Natale. Sto per finire, ma vi lascio le parole sterzanti di Curzio Malaparte. Tra pochi giorni è Natale e già gli uomini si preparano alla suprema ipocrisia, perché nessuno ha il coraggio di dirsi che il mondo non è mai stato così poco cristiano come in questi anni. Non ci importa nulla di chi soffre. Non facciamo nulla per impedire la sofferenza, la miseria, il male, il delitto, la violenza, la strage. Non basta la bontà del giorno di Natale. Allora, la finale mi pare questa, molto semplice. La rubo a un francese, a Léon Blois. L'infinito è in fondo al corridoio, e la chiave è sulla porta. Immaginatevi un po' questa scena. L'infinito è in fondo al corridoio, e la chiave sulla porta, e la chiave, se stanno le cose che ho detto, è l'amore. Dobbiamo tutti, dai preti a ciascuno di voi, amare molto di più, amare Dio, amare il prossimo. Questo è il segreto perché nel mondo ci sia più felicità, è il segreto perché fiorisca nel mondo la vita di tutti, e questo è anche il mio augurio per questo Natale, che la vita fiorisca dentro di noi. Che ciascuno di noi sia vivo nel senso forte di questa parola, una presenza, perché abitato da Dio e perché ha capito che la vita è creare legami, legami di amicizia, legami di giustizia, legami di perdono e saper ricominciare sempre.